Bene, allora vogliamo leggere nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, i versetti che vanno dal 38 al 45. Volontario? Solo qualsiasi.
Farisei lo interrogarono dicendo: Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli rispondendo disse loro: Questa malvagia e adulteria generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Giona. La regina del Mezzogiorno risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Salomone. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Amen.
Abbiamo ascoltato dalla parola del Signore che solitamente si dice, ma sai, dobbiamo stare attenti, questo stava parlando agli ebrei, questo stava parlando, no? Parla sempre all'uomo attraverso, e ci sta dicendo proprio questo, di stare attenti, non lasciare la casa vuota, spazzata, no? Perché cioè, il diavolo fa il suo giro, da dove è uscito? Prova a tornare, se la trova vuota, dice vedete che qua c'è altro spazio, succede come succede adesso nei condomini a Torino, no? Che vengono occupati abusivamente, entra uno, due o tre, no? E poi ne trovi 50, no? È così, funziona in questa maniera, perché l'illegalità funziona così. Allora, andiamo ancora a leggere nel Vangelo di Giovanni, sempre il capitolo 12, e leggiamo dal versetto 20 fino al 35. Pagina 119 per chi ha questo, qui hanno diviso. Non hanno messo una numerazione continua col ritmo.
Ora tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatosi a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta. Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea e Andrea a Filippo e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro, dicendo, l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'animo mio è turbato e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folle che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, gli ha parlato un angelo. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. La folla quindi gli rispose, noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù dunque disse loro, la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro.
Amen. Allora, Signore, quando parla di luce e si sa benissimo che lui è la luce, lo dice chiaramente, e parla ai suoi discepoli che sono nel buio, che brancolano nel buio, no? In quel momento loro l'unica speranza è quello che Gesù gli dice, non hanno un'altra speranza e continuano però senza di lui e dice di approfittarne del momento che Egli è con voi, come noi dobbiamo approfittare del tempo che sempre più si restringe, cari fratelli e sorelle, e si restringe per tutta una serie di motivi. Uno, perché i giorni passano. Due, perché gli avvenimenti sono quelli che sono e potremmo anche magari vedere un attimino più avanti. Ma è importante il consiglio del Signore, dice, approfittatevene finché la luce è con voi. Oggi è giorno di salvezza, dice il profeta. Ancora vediamo quando dice, che è un versetto che poi andremo, dice che se il granello di frumento caduto in terra non muore, e quindi sta parlando di noi, sta parlando della nostra personalità. Non ce n'è, cari fratelli e sorelle. Noi continueremo imperterrito a fare sempre gli stessi errori, perché non è morto. Non siamo morti a questo mondo, perché poi dopo un attimino più tardi aggiunge e dice chi ama la sua vita la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Bah, dice, ma che sono queste cose? No. Queste parole che abbiamo letto, questi brani del Vangelo, sono veramente, per chi non ha un po' di dimestichezza, così si dice, sono come quei grandi scritti di matematica, di biochimica, eccetera, che un povero profano non sa, non conosce. E comunque quando leggi, tu puoi leggere, ma ci va il professore che ti faccia capire, capisci? In questo caso il professore è il Signore che ti apre il cuore perché tu possa capire quello che sta dicendo. Quando Filippo raggiunge l'eunuco sulla via di Gaza, che da Gerusalemme conduce a Gaza, dice, ma tu stai, capisci cosa stai leggendo? E lui ha detto, e come faccio a capire? Dice, se nessuno mi spiega. Eppure leggeva, voleva capire, leggeva e continuava a leggere. Leggo ancora un secondo, scusate un secondo, Galati 2, 20, versetto 20 e 21, che dice, Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. E questo conferma quello che abbiamo detto. Che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ma che vuol dire? Che vuol dire? 5 più 8 più 49 più 520 diviso 12, che cosa significa? Non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Come può Cristo vivere in noi se non siamo morti? Se il vecchio uomo non muore e continua imperterrito ad essere un vecchio uomo, questo diventa veramente difficile. Ma tornando un attimino al Vangelo di Matteo, abbiamo parlato di che cosa succede. Succede che queste le persone che sono lì ai tempi di Gesù, ma non solo quelle che sono ai tempi di Gesù, chiedono un segno. Chiedono un segno, dice facci vedere quando sei bravo, no? Perché crediamo in te, facci vedere un miracolo. No, abbiamo sentito parlare che fai miracoli da tutte le parti, per favore fai un miracolo anche per noi. Faccelo vedere, così noi crederemo. Così noi crederemo. Non avrebbero creduto lo stesso, perché il loro cuore era malvagio. Avrebbero creduto solo per stupore, ma non in fondo al loro cuore. Avrebbero avuto solo un'osanna per il miracolo visto fare da Gesù. Ma gli rispondendo disse loro, questa malvagia ed adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato. Si mette alla prova il Signore. Voglio vedere nella mia vita, voglio vedere in continuazione, voglio delle prove. Il Signore mi deve far vedere, perché io credo. Sappiamo che la fede è certezza di cose che non si vedono, ma che si sperano soltanto. Quindi questa cosa di voler vedere i miracoli necessariamente nella propria vita e poi sbandierarli come grazia ricevuta per il miracolo, e poi invece siamo dei marci, dei corrotti, da ogni punto di vista, siamo marci. Allora questo dipende, è un'altra cosa. Però si chiede un segno, perché noi vogliamo vedere, perché se non vediamo nella nostra vita la realizzazione tangibile delle sue benedizioni, delle sue, allora io non posso credere, perché penso che ci sono una serie di problemi. Cari fratelli e sorelle, vedete, spesso e volentieri il Signore, possiamo dire, a me personalmente dico, penso, spero, no? Che mi metta in cuore e ora anche davanti agli occhi la fine irreversibile che l'umanità sta facendo. Proprio ora sta facendo, sta avendo, cioè siamo, questo è un segno tangibile. Poi vi do qualche piccola notizia, ma pare che di questi segni nessuno è preoccupato e neanche i credenti sono molto. Sono notizie che dal telegiornale. In apparenza, vedete, in apparenza, il tempo, le giornate che noi trascorriamo, anche il momento che stiamo, no, vivendo adesso, sembrano le stesse. E tutto lascia presagire che il nostro cuore può continuare ad ingannarsi ancora. Dice, mi sono trovato domenica scorsa, è passata un'altra domenica, e domenica dopo mi troverò di nuovo lì. No, se non ho altro da fare, ovviamente. No, se non devo fare altro. E vivere comunque in questo modo lontano da Dio. Perché non possiamo, perché il problema è o viviamo con Lui o viviamo distanti da Lui. Com'è che viviamo con Lui? Solo mentalmente, pensando quando sei bravo Dio, quando sei bravo che hai creato tutte le cose, no? Tu solo sei capace, tu solo sei grande, dici grazie, boh, complimenti. E mo che vuoi? Cosa vuoi? La caramellina, il Signore dice, vuoi la caramella? mi hai detto che sono bravo, che so creare tutto. Allora convertiti. Perché non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque osserva la mia parola, fa la volontà del Padre mio. Allora, benché ci diciamo credenti, siamo assenti. Siamo assenti. E vediamo che Cristo, ahimè, non vive in noi. Cioè, io non parlo di noi, parlo di noi, ma non di noi. È una cosa allargata a livello mondiale, poi ognuno faccia ciò che vuole. Cioè, benché ci dichiariamo credenti, siamo assenti e vediamo che Cristo, ahimè, non vive in noi, ma lontano, proprio perché siamo talmente presi da noi stessi, dalle cose che dobbiamo fare, no? Dai nostri, se non faccio questo domani soffoco, no? Da averlo cacciato fuori dalla nostra vita. Siamo talmente impegnati per i cavoli nostri, tanto da averlo cacciato fuori dalla nostra vita. E ma state attenti però, perché il Signore dice che mia è la terra con tutto ciò che contiene. E dice ancora, questo popolo, dice, ma io la domenica vado al culto, o qualcun altro potrà dire vado a messa. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E no, diciamo, quelli erano ebrei. No. No, non cambia niente. Non cambia niente. Eppure il Signore, quando manda Giona, manda perché questa città di Ninive si converta. Si converta, altrimenti sarà distrutta. Non è che dici, se ti converti bene, se no, ma dai, poi comunque, li ho solo minacciati un po'. No, no, li avrebbe distrutti. Perché Sodoma e Gomorra sono state rase al suolo col fuoco, col zolfo, col sale, cioè, no? Quindi dice, guardate che se voi non vi ravvedete dalla vostra condotta peccaminosa e malvagia, voi fate questa fine. Fate questa fine. I Niniviti si ravvidero. E Giona ci è rimasto pure male, perché dice come? Lui sperava, si è seduto da una parte, sperava di vedere la città distrutta, bruciata, perché io sono andato fino là a dire questi qua, se non vi convertite, tanto questi non sono ebrei, sono malvagi, saranno distrutti. E ci è rimasto male, perché Dio li ha perdonati. Ma li ha perdonati perché si sono ravveduti. Ecco, mentre all'epoca di Gesù c'erano alcuni di quelli bravi, che si chiamavano scribi e farisei, che sapevano tutto della Bibbia, della legge, ma sostanzialmente non credevano. Non credevano, un cuore duro, perché erano solo attaccati alla lettera, alla legge, no? Eppure il Signore ci avverte per cosa? Perché dice, io medito di farvi del bene, non del male. Io medito del bene per voi, non del male. Quante volte dice ancora agli ebrei, a Gerusalemme, quando parla a Gerusalemme, dice ancora, quante volte dice, ho cercato di raccogliervi sotto le mie ali, come la chioccia raccoglie i pulcini, ma voi non avete voluto. Certo, qualcuno dirà, ma questo era riferito solo agli ebrei, perché prima di lasciare, e invece non è così. Fratelli e sorelle, queste parole sono dette anche per noi. Vedete, la tragedia più grande è proprio questa, di pensare che possiamo beffarci della parola di Dio. Ma invece è proprio quella parola che ci chiamerà in giudizio. Vedete, leggevo in questi giorni, ma non sono barzellette, è qui il problema. Non sono barzellette, cari fratelli e sorelle. Leggevo in questi giorni che in alcuni posti degli Stati Uniti, dove c'è il mare, stanno mettendo delle barriere per evitare che il mare entri dentro, no? E basta pensare che 2000 isole dell'Indonesia, ma poi diciamo per, sono quasi, stanno lì per sparire. Stanno lì per sparire. Cioè, noi non la vediamo, per quello che non ci preoccupiamo. Ma loro hanno l'acqua alla gola e ci sono 42 milioni di persone che devono sgombrare. Non so se mi sto spiegando. Noi non le vediamo queste cose e tanto le abbiamo viste in televisione, perché per noi è tutto un film. Ma io vorrei vederti con l'acqua in cucina a questo livello. Di che cosa dici? Ma l'altro problema è come la risolviamo? E l'altro problema è che è una cosa irrisolvibile. Chi è che la vai a raccogliere col cucchiaino? Che fai? Con le pentole? Come fai? No? E questo è un fenomeno terrificante. Io l'altro giorno vi ho girato giusto per renderci conto dei tempi molto ristretti, no? Ma vi ho girato qualcosa. Così nelle Hawaii, così in altre parti del mondo. Il livello del mare si è alzato. E al punto tale che stanno appunto pensando delle barriere, non nelle isole Hawaii, perché tanto come fanno? Ci sono 2000 isole, che gli fanno? Gli mettono il cemento attorno? Non ho capito, come fanno? Tenete conto che c'è, sono addirittura, c'è, a livello del mare sono sui 100, no, c'è, ma neanche, pochi metri, ecco perché vengono coperti. 1,2 m, 1,3 m, poco, molto, molto poco, e quindi saranno. È come avere l'acqua alla gola e non avere un salvagente. Dici, ma tanto l'Indonesia è là. Però, se uno ha l'acqua alla gola, cari fratelli e sorelle, e con i piedi tocca appena il fondo, mi è mai capitato uno che non sa nuotare, che sta con i piedi in acqua e poi dietro c'è solo il fondo, ma non sa nuotare, rischia di annegare. Forse l'unica cosa che dovrebbe fare è sfruttare il tempo minimo che gli rimane per implorare il perdono e la pace di Dio. Dovrebbe sfruttare, dovrebbe rendersi conto, questo è un atto pratico. E invece no, e invece no, e invece no, si continua come ai tempi di Noè. E che ce ne frega a noi? E abbiamo ancora il coraggio di non voler vedere, di non voler vedere. E Gesù non sbagliava, il Nazareno non sbagliava, non sbaglia mai, mai, mai una parola sbagliata. Quando dice 2000 anni fa e parla della paurosa attesa di ciò che sta a venire al mondo per il rimbombo delle onde e del mare. Non poteva spiegare che le isole stanno mal, cioè, ma in quelle parole che ha detto sono concise. Che significa? Significa appunto che non lo puoi togliere più col cucchiaino, con i secchi, andiamo a togliere l'acqua, no, dal garage. No, lì non è il garage, lì sparisci. E non solo lì. E non vogliamo vederle queste cose. E continuiamo a vivere come se nulla fosse. Vabbè, è già successo all'epoca di Noè. Ci sono due modi per vivere bene in questo mondo. Due. Uno è aver trovato se stessi. Quando incontri il Signore, fai un. È come avere, mettere l'antivirus nel computer che vai a cercare dove sono tutti i virus e te lo mette a posto. No? Aver trovato se stesso attraverso Cristo, perché senza di Lui tutti saremmo periti. Tutti. Il secondo per vivere bene, però questo è tra parentesi, è guardare mai in faccia la realtà. Cioè vivere da incoscienti. Queste cose qua non stanno succedendo, non succedono, non mi può interessare, tanto io domani me la caverò. Vedete, la vita nell'incoscienza è ciò che rende morta la fede però. Rende morta la fede della stragrande maggioranza di quelli che si definiscono cristiani. La rende morta. Molti altri non vogliono proprio vedere queste cose. Sono infastiditi. Magari sono infastiditi anche dal pastore di turno. Come erano infastiditi alcuni dei niniviti da Gio. Come erano infastiditi all'epoca da Geremia. E erano infastiditi. Dicevano, quando Geremia diceva, guardate che verrà come un'inondazione il re del nord, no? Dal nord, e Nabucodonosor verrà, eccetera, arrendetevi perché altrimenti sarà una catastrofe. Cioè, no, credevano al falso profeta, ad Anania, che diceva, no, queste cose non avverranno mai. Capisci? E noi siamo in queste condizioni. Molti di noi hanno paura di guardare in faccia questa realtà cruenta, che il Signore ce la pone lì, è messa lì questa realtà, e non la si vuole vedere. Parliamo d'altro, per favore. Ma dai, oggi è un giorno di festa. Che cosa volete che vi dica? No? Dici delle cose che ci rendono allegri. Su, Geremia, Isaia, tutti i profeti, ditici delle cose che ci rendono allegri, che ci rendono la vita un po' più piacevole. Basta con queste cose, no? Tu ci vuoi spaventare. Non verrà, Nabucodonosor non verrà. E invece è venuto. Perché a un certo punto la malvagità aveva raggiunto il colmo. E io penso che tra di noi ci sono quelli che ancora non vogliono guardare in faccia questa realtà. Sapere sì, ma per favore, non mi mettere in crisi con queste cose. Non mi mettere in crisi, perché io non credo che verrà Nabucodonosor. Anzi, è forse meglio credere ai profeti come Anania, che dicono, ma queste cose sono sempre successe, sono sempre avvenute, capisci? E qui il racconto ha un po' a che fare anche questo atteggiamento con quello delle 10 vergini, no, quelle non avvedute, che non erano pronte ad incontrare il Signore. Ed è così per questi signori che non vogliono guardare in faccia questa realtà. Perché? Perché non vogliono essere convertiti. E io non li guarisca, dice il Signore. Esattamente lo stesso comportamento che avevano gli ebrei, e io non li guarisca, non vogliono essere guariti, capito? Preferiscono dormire, non disturbarmi, che sto dormendo, sogni d'oro. Semplicemente però, chi non è pronto, il suo futuro, chi non è pronto, il suo futuro si decide in modo irreversibile, come quello delle vergini non avvedute. Non è che hanno avuto una posa. Aspetta, aspetta, siamo spettinate, siamo rovinate, non abbiamo l'olio. No, gli si è chiusa la porta ed è stato irreversibile. Ma che cattivo sto Gesù. Poteva dopo fare qualcosa per evitare che queste 10... Vedete, l'abbiamo detto anche in un'altra occasione, l'olio delle lampade, cari fratelli e sorelle, è la comunione con Dio. Essere in comunione con Lui. Per avere comunione con Dio devi odiare questa vita. Oh, ma che? Ma come devo odiare questa vita? Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo? Il Signore dice questo. Chi ama la sua vita la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Ma che cosa significa questo? Quando parla di questa vita... Non intende le opere che lui ha fatto e le opere di giustizia, cioè vivere nel, no? Le opere meravigliose di Dio, ma il sistema di falsità, no? Che l'uomo ha creato, e questa ipocrisia, e questo modo di non voler vedere la realtà. E noi, come credenti, c'è ancora forse qualcuno di noi che non vuole vedere questa realtà perché non si vuole convertire. Non si vuole convertire, dice il tempo è mio, capisci? Speriamo che tu mi conceda del tempo, perché io devo fare le cose che ho programmato, che ho in testa di fare. Ma queste cose qua le fanno i pagani, le fanno. E se qualcuno in questa condizione, per cortesia, si ravveda, non davanti a me, davanti al Signore si ravveda. Ok? Allora, e non per niente, il Signore dice, ma tu che vuoi? La terra è mia, con tutto ciò che contiene, è mio. Ma avete sentito da qualche parte che qualcuno dica una cosa del genere, in modo più assoluto? Forse molti di noi non hanno scommesso sulle promesse di Dio. Ecco la differenza. Io scommetto sulle promesse di Dio. E credo che le promesse che mi ha fatto sono vere. L'unica cosa che noi possiamo veramente dare, ma credere non solo alle promesse a fin di bene, ma sapere che ha promesso anche coloro che non lo amano e che lo odiano e che non gli credono, gli ha promesso il contrario, cioè il fuoco eterno non si estinguerà mai. E quindi togliamoci questa illusione, come dicono alcuni, alla fine vogliamoci tutti bene, l'inferno non esiste, cioè, no, è scritto in più e in più posti, quindi no. Non sono io che poi se il Signore deciderà diversamente, ma da quello che leggo io, che ho letto, non mi sembra che sia così. Allora queste persone scommettono sulle promesse, non scommettono sulle promesse di Dio, ma sul loro futuro qui, su questa terra. E scommettono su qualcosa che non gli appartiene manco quello, perché non gli appartiene il loro futuro, non gli appartiene il tempo, non gli appartiene nulla di tutto questo. Per cui, se i mari salgono, come? Non lo devo dire io. E adesso per quel che sono saliti, chi è che li fa scendere? Chi è che li fa scendere? Ecco perché c'è l'angoscia tra i popoli, come dice il Signore Gesù, per il rimbombo delle onde e del mare, per la paurosa attesa di ciò che sta avvenendo al mondo, angoscia tra le nazioni. Ma che? C'è da sciogliersi dalla paura, da essere terrificati, no? Per queste cose qua, da restare a... Dici, e come facciamo adesso? Come fai tu? Capisci? Dove devi nasconderti? Dove? Dove vai a nasconderti? No? E allora, per cui i mari salgono, abbiamo l'acqua alla gola, ma è meglio non saperlo. È vero? È meglio non saperlo. Se io amo intensamente qualcuno di voi, devo dirgli queste cose con molta chiarezza, perché se io non dico queste cose, vedete, è come lasciare una persona che tu ami veramente, lasciarla in balia di se stesso. Non illudiamoci e non cerchiamo di appenderci su quella canna rotta dell'illusione. Maestro, noi abbiamo sotto i nostri occhi tutti i segni che tu hai descritto e non uno iota che non si compie. Sono tutti questi segni che Gesù ha descritto dettagliatamente e soprattutto i suoi sanno che è così. Vedete, i mari salgono e così come ha pronunciato con la sua parola. Non solo i mari salgono, ma pure la malvagità, la vostra malvagità, ci attorni facendo crescere l'ingiustizia e l'iniquità a dismisura. Siamo tornati da più mari, da un mare e da un altro. L'uomo malvagio ha detto nel cuor suo: non c'è Dio. Molti altri dicono di credere in te, Signore, con la loro bocca, ma lo rinnegano con i fatti. Come le vergini stolte l'hanno rinnegato con i fatti. Sto andando bene, vi siete persi qualcosa, siete deconcentrati. No, perché una delle caratteristiche anche del nostro onore è pure la deconcentrazione, pure nelle cose, no, ci possiamo anche deconcentrare, ma il Signore non si deconcentra, no. Allora, no, qualcuno potrebbe anche essere annoiato, giustamente, e vi chiedo di portare un cuscino. No, allora, quindi l'essenza dell'olio puro, della comunicazione con il Signore, della comunione con Lui. Preferendo sguazzare nel mondo cerchiamo piaceri, però che non possono né salvarci e né soddisfarci. Né salvarci e né soddisfarci. La vendetta di Dio è preparata a fuoco lento. Non pensiate che d'oggi o domani, bam! Sì, può essere anche che ti arrivi una mappina. A fuoco lento, perché sappiamo che il Signore sceglie Lui, il momento e l'ora, ed è irreversibile. Quando arriva quell'ora lì, tu non ci puoi fare più niente. Perché il Signore ha deciso quello per te. E tu ti cuoci da solo, con le tue mani, no? E quindi cuoci, la vendetta è preparata a fuoco lento ed è con l'inganno delle nostre stesse mani, capisci? Ce la siamo fatta da solo, e le malefatte che abbiamo fatto alla terra le abbiamo create noi. Quindi questo inferno l'abbiamo creato noi. Il Signore ci ha lasciati fare, ecco, e ancora gli diamo la colpa, ancora gli diamo la colpa, capisci com'è la questione? Allora, vi ricordate che ci fu una grande tempesta nel mare di Galilea? La barca stava per affondare perché i flutti entravano dentro la barca. A questo punto i discepoli terrorizzati gridarono a Gesù: Maestro, aiuto, aiuto, salvaci perché stiamo perendo. Ma come? Ma non te ne accorgi che noi stiamo andando? E lui dormiva tranquillo. Dormiva tranquillo e continuava a dormire tranquillo. E loro gridavano che la nave stava affondando. Aiutaci, siamo periti, siamo perduti, è vero. Com'era la differenza tra il Signore che dormiva tranquillo nonostante tutto? E così i suoi discepoli possono dormire sonni tranquilli. E allora il Signore ha sgridato la tempesta. Sono cose che conosciamo, sono belle da ricordarci. Ha sgridato la tempesta. E ha acquietato il mare e hanno detto loro dice, ma chi è quest'uomo che può dire al mare di calmarsi, si calma, e ai venti di far bonaccia? Chi? Ma ecco, i mari salgono, la questione è irreversibile. Chi ci può salvare? Chi può salvare le nostre vite? Per sempre. Ecco perché abbiamo l'acqua alla gola. Però, quante volte ho voluto raccogliervi come i pulcini sotto le mie ali e non avete voluto. Non avete voluto. Vedete, Ninive si pentì, ma questa generazione perversa e malvagia non ha bisogno di pentirsi, pure se ha l'acqua alla gola. Cioè, pentirsi di cosa? Che ho fatto? E io sono una tranquilla. Sentivo una signora che abbiamo conosciuto, mi aveva detto, ma io non faccio male a nessuno. Io non faccio male a nessuno. Penso ai miei figli, faccio la spesa. Io che male faccio? Non faccio male a nessuno. Quindi posso continuare la mia vita così. Ragionamento di persone che abbiamo evangelizzato, almeno io. Noè avvertì quella generazione, ma non vi fu ravvedimento. Nessuno si ravvide. E venne il diluvio. Anche adesso viene il diluvio. E c'è una sola possibilità, che è la nostra arca, che rappresenta l'arca rappresentata nel Tempio, è l'ancora di salvezza, no? E questa generazione vuole vedere un segno ancora. Fateci vedere un segno, vuole vedere dei miracoli, ma il problema è che non crederebbe neppure nei miracoli. Anche se vedesse dei miracoli, non crederebbe. Perché? Perché lo dice il Signore. Quando si trovano in questo nell'Hades e il ricco dice ad Abramo, padre Abramo dice, manda Lazzaro, qualcuno a dire che si ravvedano, perché non vengano qui dove ci sono queste pene, no? Ai propri cari, no? almeno a loro. E cosa gli risponde? Dice, guarda, dice, anche se uno dei morti tornasse in vita, non crederebbero, poiché hanno la scrittura, Mosè e la scrittura, credono a quello. Allora, tra tante vedove, non dobbiamo fasciarci la testa, ma non credono, abbiamo parlato, tra tante vedove Dio sceglie soltanto la vedova di Nain, vi ricordate? Quindi non facciamoci illusioni, Dio conosce il tempo nel quale ti viene a visitare. Non, gli ebrei dell'epoca non riconobbero il tempo nel quale furono visitati, però loro aspettavano e non riconobbero il tempo. Noi non aspettiamo perché siamo dei pagani, veniamo dai pagani, ma dobbiamo avere fiducia di una cosa, che Dio, c'erano tante vedove in quel periodo, non è che era l'unica vedova, una volta le vedove erano a migliaia, se gli uomini andavano in guerra, finita la storia, e quindi restavano quei figli, quei problemi, nella povertà, con tutto ciò che comporta, non è che il mondo di allora era migliore di quello di adesso, no? Eppure c'erano queste domanda semplice, perché Dio ha scelto questa vedova e non un'altra? E il problema è sempre, torna sempre quello, inutile che ti facci la testa, né tu né io, perché tu fai questo, io faccio l'altro, perché Dio ha scelto, c'è scritto sono io che ho scelto voi, non siete voi che avete scelto, è Dio che sceglie i tempi, l'ora nella quale incontrarti, l'ora che te ne devi andare. Io quando ero ragazzo vi ho raccontato la mia storia, nel momento che ho incontrato il primo approccio con la parola di Dio, qualcuno mi ha messo la Bibbia in mano. Se adesso sono andato a fare delle indagini, dove si trovano questi, chi sono, eccetera, quale scuola, sono in una scuola della Germania, quante cose calzano con quello che sono io oggi, che credo io oggi, ho fatto dei confronti biblici, non ho espresso nessun giudizio, ci sono alcune cose che io, Natale non l'avrei festeggiato, faccio un esempio, no? E così via. Ma questo mi lascia ancora avere di più una grande fede nel Signore. Perché non è importante chi ti ha portato la parola, quanto è perfetto Lui, quanto è bravo Lui. Ma il Signore che compie l'opera e adopera chiunque per salvare i Suoi. Io ero all'oscuro di ciò che loro erano, che sarebbero diventati. Ma in quel momento quello che dovevo sapere io era quello che mi bastava. Era quello che mi bastava. Ed è così adesso. Per quanti anni abbiamo creduto? Perché il Signore guarda al cuore. Non guarda quando sei intelligente, quando sei grande, quando sei importante. Non guarda quello. E questo è un altro aspetto che mi fa crescere la mia fede. Non la fa diminuire. Ma Signore, potevo dire, ma perché mi hai fatto evangelizzare da persone che festeggiano il Natale. Potevo dire questo. Non è importante cosa festeggiano loro. Ma cosa festeggio io che è importante? E cosa festeggio io che è importante? E cosa festeggiamo noi nel nostro cuore? E noi abbiamo quest'ancora, che è Gesù Cristo. Se ci abbiamo creduto, teniamocela stretta, cari fratelli e sorelle. Le acque salgono. Che ce ne frega? C'è il Signore. che è con noi. E possiamo stare tranquilli e sereni se abbiamo creduto. Possiamo spaventarci perché non siamo migliori dei discepoli che erano con lui nella barca. Possiamo spaventarci, ma alla fine sappiamo che il Signore è più saggio di tutti noi. E non permetterà a chi lo ama, a chi gli appartiene, che perisca senza motivo. Questo è il nostro Dio. Amen.
Amen.